Bene, 87.9 Radio Onda Rossa, sfumiamo la musica e torniamo in diretta sugli 87.9 per parlare da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista della questione Orsi in Trentino. Lo facciamo con una compagna della collettiva Oltre Binari Scobi, che è una collettiva antispecista, queer, eco, transfemminista, che è con noi al telefono. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ci senti?
Sì.
Ok, collettiva che Scobi è parte, insomma, del percorso Stop Casteller, di cui, basata a Trento, di cui abbiamo parlato anche da questi microfoni. Con te stamattina, appunto, lo leggevamo e lo anticipavamo in rassegna stampa, la mostrificazione in queste ore sui quotidiani, in questi ultimi giorni sui quotidiani, è rappresentata dall'orsa che, insomma, avrebbe ucciso il runner, da i migranti su cui si stanno pensando dei decreti ulteriori strette repressive, e sulle donne che abbandonerebbero i figli nelle culle per la vita, di cui poi dopo parleremo. Ma con te, proprio per il vostro sguardo, che sicuramente può darci un prezioso punto di vista alternativo rispetto alla retorica mortifera che leggiamo sui quotidiani, è proprio su qual è la situazione ad oggi. In Trentino gli orsi non arrivano dal cielo. In Trentino si è voluto, con un progetto Life Ursus avviato nel 99, portare degli orsi lì, con l'accesso ai fondi Life Nature dell'Unione Europea. Prende il via questo progetto nel 99, denominato appunto Life Ursus, per la tutela della popolazione dell'orso bruno del Brenta. Questo progetto viene promosso dal Parco Naturale Adamello Brenta in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, l'ISPRA, quella che oggi è l'ISPRA, al tempo era l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, e prevedeva il progetto il reinserimento di una decina di orsi adulti provenienti dalla Slovenia sul territorio del parco, con l'obiettivo di creare in 20-40 anni una popolazione di circa 40-50 individui. Al progetto partecipa, tra l'altro, fra i partner, buffo, insomma, da leggere, anche l'Associazione Cacciatori Trentini, che collabora tuttora al monitoraggio degli orsi. Ne segue qui uno studio di fattibilità, vengono approvate delle linee guida, insomma, e si arriva poi ad oggi. Io lo sto raccontando in maniera molto veloce, ma questo per dire, e poi lascio la parola a te, perché ti chiederemo un po' di raccontare appunto come si è articolata questa vicenda, perché gli orsi vanno bene finché servono a pubblicizzare un territorio, servono per essere disegnati sulle magliette, per fare i peluche, per attrarre i turisti. Quando poi gli orsi o le orse fanno gli orsi e le orse, questa cosa non va più bene, e quindi si parla di abbattimento. Noi lo gridiamo a gran voce: corri orsa corri, come fate anche voi che avete seguito la campagna Stop Casteller, altro appunto carcere, prigione per individui in cui gli orsi rinchiusi lì si sono massacrati con forme di autolesionismo, c'è chi è riuscito a fuggire. Ma insomma, vorremmo da te un racconto di quello che è stato, e poi insieme anche leggere la guerra e la repressione agli animali selvatici in questa fase specifica.
Sì, allora, il progetto Life Ursus parte appunto a fine anni 90 con questo obiettivo molto ambizioso di reintrodurre nell'arco alpino, e quindi non soltanto nella provincia di Trento, una specie che di fatto era sostanzialmente estinta, perché era stata massacrata, ecco, perché c'è anche questo aspetto da dire, che in questi giorni la narrazione locale è quasi come se questi animali si fossero estinti perché il territorio non era adatto ad ospitarli. Dico che era un progetto molto ambizioso perché sicuramente una parte delle persone che l'hanno concepito immaginavano veramente con le migliori intenzioni di fare una cosa positiva, una cosa che avrebbe arricchito la biodiversità. Poi sicuramente dal lato politico gli intenti magari erano diversi, si è sottovalutato il tipo di impegno che andava messo in campo perché questo progetto si realizzasse senza problemi, ed è stato, dal mio punto di vista, che comunque in una località di montagna ci sono nata e cresciuta, un modo sicuramente per farsi fregio di ancora maggiore naturalezza, quindi un territorio così incontaminato che è in grado di ospitare anche gli orsi. E quindi a inizio anni 2000 sono stati impacchettati e portati dalla Slovenia una decina di orsi adulti, maschi e femmine, e da loro poi, da alcuni di loro, perché ecco, poi c'è anche il problema della consanguineità, perché non tutti questi orsi che sono stati portati qui si sono poi riprodotti, comunque questa piccolissima popolazione di orsi ha dato l'avvio a, riproducendosi, alla popolazione attuale. I problemi sono iniziati già una buona decina di anni fa, dove hanno iniziato a esserci degli incontri scontri tra esseri umani e orsi, e sempre per fortuna con conseguenze lievi. E poi anche l'altro aspetto, gli orsi hanno iniziato non solo ad avere incontri con gli esseri umani, ma anche ad attentare, diciamo, al patrimonio economico che riguarda l'allevamento, quindi aggressioni ad animali allevati, tenuti ecco come se non esistessero grandi carnivori, perché c'è poi anche questo tema che spesso noi ci domandiamo come mai in Trentino, rispetto magari all'Abruzzo, c'è un'accettazione completamente diversa di questi animali. La risposta che ci diamo è che probabilmente in Abruzzo l'orso non si è mai completamente estinto, di conseguenza chi lavora, appunto chi decide di fare l'allevatore, ha sempre dovuto mettere in conto possibili perdite, quindi non c'è questo scandalo che invece si suscita ogni volta in Trentino quando qualche animale detenuto viene predato da un orso piuttosto che da un lupo, perché qui puntualmente si crea lo scandalo e l'indignazione, come se poi questi animali non fossero destinati a finire al macello. E quindi nell'arco di pochi anni sono già iniziati i primi problemi, e poi ecco, ogni volta però già lì si vedeva, dovuti a o mancanza di informazioni sul fatto che è necessario, quando si attraversano i boschi, cercare di segnalare la propria presenza ai selvatici, che sicuramente non è che bramano l'incontro, non cercano l'incontro con l'essere umano, oppure in altri casi addirittura persone accompagnate dal cane libero, come è possibile che sia successo anche nel penultimo incidente, quello che ha coinvolto quello che noi abbiamo chiamato Orso Johnny, che dagli inizi di marzo è ricercato per aver essersi scontrato con una persona che passeggiava in montagna di prima mattina, e questa persona era con il proprio cane, che non è chiarissimo ecco se fosse a guinzaglio, se fosse libero, e sicuramente questo è uno dei comportamenti più meno prudenti da tenere, perché il cane tende a andare incontro all'orso perché sente il suo odore, poi chiaramente l'orso lo insegue e il cane torna dal padrone portandosi dietro l'orso. E quindi questo è stato l'ultimo episodio prima di questo bruttissimo incidente che c'è stato invece a Caldes, dove questa persona ha perso la vita. Adesso appunto è aperta la caccia all'orsa JJ4, che ha già dei precedenti, è una pregiudicata, diciamo, perché 2 anni e mezzo fa, nell'estate 2020, era già stata coinvolta in un incidente quello per fortuna non letale, con due persone che passeggiavano sostanzialmente nella stessa zona, e anche in quel momento l'orsa aveva con sé i propri cuccioli, ha incontrato queste due persone al di là di un dosso, quindi non si era accorta della loro presenza in anticipo, c'è stata questa aggressione. E adesso appunto la provincia leghista, ricordiamolo perché poi tutto torna, sta cercando di addossare la colpa, la responsabilità di quello che è successo a tutto il mondo animalista indistintamente, dicendo che quest'orsa doveva già essere uccisa nel 2020, perché immediatamente all'indomani di questo incidente anche allora era stata emessa ordinanza di abbattimento, che poi è stata fortunatamente fermata, è stata fermata dalle associazioni animaliste, e proprio perché non è un'orsa che di punto in bianco decide di aggredire una persona, ma è un'orsa che si sente minacciata in quanto non è riuscita a prevedere l'incontro con queste persone e aveva con sé i propri cuccioli, quindi è un istinto naturale, diciamo che poi noi esseri umani cerchiamo sempre, no, di incasellare anche gli animali in queste categorie. In questi giorni ho letto e sentito dichiarazioni abbastanza ridicole, ma anche la stessa Alicia Colò, leggevo questa mattina, che dice che questa orsa deve essere messa in gabbia, uccisa no, però messa in gabbia sì, perché insomma l'ha detto anche Sgarbi, cioè questa orsa ha sbagliato, ucciderla no, però metterla in carcere sì, e quindi fa tutto un po' ridere, perché le responsabilità politiche di quello che è successo, della mancata informazione, anche di aver forse troppo spesso raccontato l'orso come un animale puccettoso e gestibile, è stato un errore politico molto molto rilevante. Poi c'è anche il discorso che gli orsi, secondo questo progetto, si sarebbero dovuti disperdere in maniera armoniosa un po' su tutto il territorio alpino, quindi passare da una provincia a una regione e via dicendo, e peccato che questo non è successo, ma non perché non si sa, come dice Fugatti, dice questo è perché qui si trovano bene ma perché il grande tema dei corridoi faunistici che si sarebbero dovuti realizzare proprio nel piano Leifursus, c'era la realizzazione di questi corridoi faunistici, ovvero dei passaggi che permettano l'attraversamento delle zone più urbanizzate per poter andare anche in altri territori. Pensate che addirittura non solo gli orsi non si sono spostati dalla provincia di Trento, ma non sono neanche distribuiti in tutta la provincia di Trento. In questo momento gli orsi stanno tutti nell'area del Trentino occidentale, perché sostanzialmente trovano grosse difficoltà ad attraversare la Valle dell'Adige, che è iperantropizzata, c'è un fiume, ma c'è la ferrovia, c'è un'autostrada, ci sono tantissime strade, poi in alcuni punti ci sono anche delle città molto grosse, e quindi non è un capriccio loro di stare tutti concentrati in quella zona, è che semplicemente si è tolta la possibilità di spostarsi, che era prevista da questo progetto. E c'è poi il fatto che qualche orso, a dire la verità, ha anche sconfinato in altri territori, qualche orso maschio, ma le orse femmine tendono a essere stanziali e quindi sono sostanzialmente tutte concentrate nella stessa zona, motivo per cui poi gli orsi maschi durante la stagione degli amori tornano, in qualunque punto siano, tornano in queste zone per accoppiarsi, il che fa sì che poi effettivamente ci sia una concentrazione anche abbastanza elevata. Però appunto noi ci teniamo a sottolineare che è per tutto quello che la politica non ha fatto che c'è questa concentrazione di orsi in questa zona, non perché sia un loro capriccio, perché non si sanno comportare, però diciamo che c'è un po' questo, quasi questo frame dell'ingratitudine, no? di questi animali che noi col nostro buon cuore abbiamo deciso di salvarli dall'estinzione, e loro, guarda come si comportano, che è poi un frame che torna anche rispetto a tutto il discorso della migrazione umana. Noi vediamo ecco molti punti in comune.
Eh sì, ora ci arriviamo, no? Perché questi grandi carnivori, come dicevi te, si spostano, vagano, vivono, mangiano, predano, non conoscono appunto i confini disegnati dai politici, ma anzi li superano, quello che ci stai raccontando racconta appunto il fallimento politico, perché nella reintroduzione di animali selvatici che non sono Bubu e Yogi all'interno di un territorio altamente antropizzato e sfruttato per il turismo come il Trentino e anche per l'allevamento, tutto questo mostra probabilmente delle variabili che dalla politica, come hai detto bene tu, sono state assolutamente sottovalutate. Peraltro arriviamo alla campagna Stop Casteller, perché ad un certo punto quello che dicevi tu, appunto, l'orso preda e quindi si nutre anche di altri animali che comunque erano destinati alla macellazione. Però è chiaro che qua allevatori e cacciatori, che rappresentano una grande fetta di consenso insomma della giunta, e anche lo stesso reframe dell'abbattimento dell'orsa probabilmente permette di mantenere la famosa poltrona e di incrementare la propria popolarità in quel territorio. Dicevamo, la pericolosità di questi individui, ad un certo punto appunto si decide di dargli la caccia, e di costruire questo carcere, vero e proprio lager, che è appunto Casteller. Ce lo ricordi un po', anche se ne abbiamo già parlato?
Allora, Casteller in realtà in origine è una struttura pensata addirittura per curare gli orsi che dovessero ferirsi. Infatti ha avuto anche questo scopo qua, e in realtà a partire da l'estate 2020 ci sono stati rinchiusi 3 orsi. In realtà c'era già un'orsa, DJ3, che poverina è stata rinchiusa credo nel 2010 anche lei per aver predato alcuni capi di bestiame, rinchiusa lì dentro, condannata al carcere a vita. E dall'agosto del 2020 poi si sono aggiunti altri 2 prigionieri, M57, che anche lui è un orso confidente per averlo vistato nei cassonetti abitualmente nel paese di Andalo, e è accusato di aver aggredito un carabiniere nel bosco, e poi il famoso M49 ribattezzato Papillon, che anche lui, la sua devianza diciamo era quella di predare molto spesso, di anche entrare in delle malghe, attirato tra l'altro dall'odore del latte, perché c'è una cosa importante da dire: questo orso, se deviante lo vogliamo definire, non ci è nato deviante, ce l'hanno fatto diventare. Perché insomma, questo poi ce l'ha raccontato Alessandro De Guelmi, che è un veterinario, sì, che si è occupato per tantissimi anni di orsi, quindi molto competente. Questo orso si è abituato a ricercare il sapore del latte, perché uno di questi bucolici allevatori aveva l'abitudine di lasciare magari dei secchi di latte, non lo so, forse andati a male o che non gli servivano più, fuori dalla malga. E lui si era abituato ad andare lì a bere questo latte. Nel momento in cui forse questa persona si è accorta che era un errore importante, il latte l'ha tirato dentro, però a quel punto loro, sentendo l'odore, ha capito che bastava buttare giù la porta per riavere accesso a tutti questi alimenti che a lui piacevano molto. E quindi appunto questo M49 è diventato famoso perché è riuscito, con fughe sempre più rocambolesche, a evadere più volte da questo carcere del Casteller, finché da agosto, credo, 2020, la sorveglianza, diciamo, è stata portata ai massimi livelli e lui adesso è lì condannato a vita a stare in questo posto. Aveva fatto scandalo all'epoca la relazione dei carabinieri del CITES che erano stati sul posto per fare una verifica delle condizioni di detenzione di questi tre animali e li avevano trovati malissimo, cioè in spazi angusti, imbottiti di psicofarmaci, perché non ricorressero all'autolesionismo. Insomma, diciamo che l'orso è un animale che la sua etologia non è assolutamente compatibile con la cattività, ecco, per nessun animale quelle condizioni sarebbero accettabili, però tanto più per un animale che con quelle caratteristiche lì dell'orso. Ma soprattutto l'orso non è un animale sociale e quindi non ama vivere accanto ai propri simili, cosa che invece in quella struttura di detenzione era obbligata. E quindi nacque una mobilitazione proprio per chiedere la liberazione degli orsi rinchiusi a Casteller, che è iniziata con una manifestazione dal titolo Smontiamo la gabbia, che c'è stata il 18 ottobre 2020. E purtroppo non siamo riusciti a ottenere la liberazione di questi animali da l'orsa DJ3 è stata trasferita in un'altra struttura in Germania, una struttura nella foresta nera dove vivono altri orsi e lupi, insomma non un grande passo in avanti verso la liberazione, mentre M57 è stato deportato in un posto orrendo in Ungheria, una specie di parco safari dove la gente può dare il miele agli orsi pagando, quindi sicuramente è andato a stare molto peggio. E dopo varie manifestazioni e iniziative, la campagna poi ha ripreso vita proprio nelle ultime settimane, quando l'orso che noi abbiamo ribattezzato Johnny è stato coinvolto appunto in questo incidente in Val di Rappi, e da allora è braccato. Ci sono decine e decine di forestali che lo cercano da settimane. Noi appunto abbiamo lanciato questo slogan: corri orso corri, sperando che non riescano a prenderlo, perché comunque al di là dei proclami altisonanti di Fugatti non è così semplice convincere un orso a entrare in una trappola tubo. Bisogna che la trappola tubo, tra l'altro, viene installata per forza di cose a bassa quota, dove comunque diciamo ci sono delle strade relativamente vicine, perché è una gabbia molto grande, si deve portare con dei mezzi, per cui Johnny invece è un orso che frequenta anche zone di montagna particolarmente impervie, e sarà dura, insomma. Noi, il nostro augurio è che continui a correre e a non farsi prendere, perché appunto anche se lui non è un orso pericoloso, perché in 18 anni di vita è la prima volta che si è imbattuto in una persona, e possiamo solo immaginare in 18 anni di vita di quante persone ha fiutato l'odore a distanza e ha deciso di tenersi lontano. E poi appunto tra i condannati a morte c'è anche M62, che noi lo vogliamo ricordare. Lui accusa, non ha mai avuto contatti ravvicinati con le persone, non ha mai aggredito nessuno, però anche lui è responsabile di rovistamenti nei cassonetti della spazzatura, perché purtroppo lo ricordiamo, tra le varie misure di prevenzione che non sono state mai messe in campo c'è anche quella di una gestione dei rifiuti intelligente, che eviti che i selvatici associno la presenza antropica al cibo, purtroppo noi eravamo stati proprio nella stessa Val di Sole poco più di un anno fa e veramente l'avevamo girata tutta, non eravamo riusciti a trovare neanche un cassonetto a prova di orso, ecco. E quindi questo M62, che sta per maschio 62, perché poi questi orsi non hanno dei nomi, hanno solo delle sigle, è il fratello di M57, quello appunto deportato in Ungheria, anche lui confidente, anche lui andava a rovesciare nei cassonetti, e di F43, femmina 43, che noi abbiamo ribattezzato Banshee, e un'orsa che anche lei aveva questa abitudine di avvicinarsi ai centri abitati, di fare piccole predazioni nei pollai, nelle arnie, e di rovestare nei cassonetti, attraversare i paesi di notte. Era nata un po' una psicosi la scorsa estate su questi temi, e purtroppo è finita con lei che muore durante le fasi di sedazione per cambiarle il radiocollare, perché poi c'è anche questo tema del controllo dei selvatici tramite radiocollare. C'è questo problemino del collare che ogni anno deve essere sostituito perché la batteria si scarica, per una serie di ragioni che non sappiamo. Le morti durante le fasi di anestetizzazione sono state già 4 in Trentino, che sul numero totale di anestesie praticate è una percentuale abbastanza alta, motivo per cui noi prima insomma che succedesse questa tristissima vicenda dicevamo che anche per l'orso Johnny noi siamo contrari a mettere il radiocollare, proprio perché costituisce un rischio importante.
Il ragionamento che tu fai è molto interessante, perché poi ci restituisce politiche di repressione nei confronti della libera circolazione di corpi cosiddetti non autorizzati, che hanno una storia lunga e che fanno il paio con quello che tu accennavi prima, cioè tutta la questione migratoria. E quello che vorremmo sottolineare rispetto a quanto ci raccontavi e che ci veniva in mente, proprio l'incapacità intrinseca della cultura patriarcale di guardare in faccia l'altro da sé senza sottometterlo, senza l'incapacità di accettare proprio il mondo della diversità, le altre specie, la possibilità di coesistere, ed è questa incapacità di elaborare in maniera positiva proprio il rapporto con l'altro che è uno dei nodi cruciali, a nostro avviso, appunto del nostro tempo e della cultura patriarcale, che è una cultura intrinsecamente ovviamente specista. E tu appunto avevi iniziato a fare questo parallelismo, scusami, io ti avevo interrotta per tornare a Stop Casteller, ma se ti va appunto di farlo ora.
Sì, diciamo che insomma riflettevamo anche noi in questi giorni, che tra l'altro ci siamo prese qualche giorno prima di uscire con la nostra opinione, insomma il nostro parere su quello che è successo. Usciremo in giornata con un comunicato stampa e anche sui nostri social, quelli di Assemblea Antispeciste e quelli di Scobi Collettiva, perché comunque è successo, cioè un fatto molto grosso. Comunque, riflettendo in questi giorni, il pensiero che ci veniva è che sostanzialmente il mondo si divide un po' in due categorie. Chi pensa che la convivenza con l'altro da sé, che sia appunto un animale selvatico, che sia una persona che attraversa magari il nostro paese per il suo progetto migratorio, perché cerca semplicemente di migliorare le proprie condizioni di vita, e in ogni caso oppure che insomma tutte le varie categorie di anche persone umane oppresse a vari livelli in quanto diversi da una certa norma, E sicuramente noi vediamo che appunto c'è chi ha un'idea di mondo dove la convivenza è possibile, è arricchente, è interessante, e poi ci sono invece una categoria di persone che pensano che provare a vivere in una società dove ci sono anche persone che possono essere un poco diverse, che siano persone umane o animali, con esigenze diverse, con che impongono di porci un po' tutti quanti dei limiti, e questo non sia accettabile. E quindi da un lato c'è chi vuole coesistere, pur consapevole della complessità che deriva dalla coesistenza tra diversi e diverse, e c'è chi invece semplifica tutto, perché la politica della destra e dell'estrema destra in particolare si basa fortemente su una forte semplificazione, dove chi è diverso da me deve morire sostanzialmente. E infatti i primi giorni immediatamente successivi alla tragedia c'era questo parlamentare di Fratelli d'Italia, adesso non ricordo il nome, che appunto diceva che è tutta colpa degli animalisti, gli animalisti sono crudeli perché pensano che la vita degli orsi sia importantissima, poi se crepa un ragazzo chi se ne frega. E allora la primissima cosa che mi è venuta in mente è che nessun attivista antispecista della nostra campagna, se non altro, ha intenzione di prendere lezioni di umanità da un esponente di un partito politico dove di fatto i parenti delle persone morte, persone umane, ok, visto che gli animali non sono già di serie B, ma persone umane che sono morte nel tentativo di venire in questo nostro mondo più ricco, parlo della strage di Cutro, e lì questo partito politico è riuscito a dire è colpa loro, dovevano stare a casa, disgraziati loro che portano i figli a fare un viaggio così pericoloso. Quindi sicuramente noi non prendiamo lezioni di umanità da questi individui. E purtroppo appunto c'è questo tema della coesistenza contro lo slogan famoso leghista Paroni a casa nostra, perché questo frame l'abbiamo già sentito più volte in queste settimane, sia quando c'è stata la primissima aggressione da parte di Johnny a questa persona che passeggiava col cane, sia sempre di più in questi giorni. E quindi in questo momento Fugatti sta dipingendo queste comunità montane come assediate da questo crudelissimo mondo selvatico e selvaggio, e lui che si pone come tutore dicendo ammazziamoli tutti, deportiamone la metà se no li uccidiamo, peraltro facendo anche dei proclami che insomma sto toccando ferro, perché veramente questo governo fa paura un po' su tutti i versanti, però non so se è realmente praticabile che loro si mettano a decimare una popolazione che comunque, di un animale che comunque è protetto, perché l'orso non è che non è più in via di estinzione. E ci tengo tra l'altro a fare una precisazione sul fatto che appunto Fugatti sta ripetendo, e molta stampa purtroppo sta riprendendo acriticamente questa informazione, che il progetto originale Life Ursus prevedeva una popolazione di massimo 50 individui.
Sì.
Questo non è vero, si prevedeva una popolazione minima di 40-60 individui, proprio perché sotto quel numero una popolazione non è minimamente in grado di non estinguersi da lì a pochissimi anni. Quindi questa è una delle tante cazzate che dice Fugatti, ma che purtroppo vengono ripetute. E appunto sì, sulla stampa c'è questa visione di queste popolazioni di montagna assediate dai selvatici, che non possono più fare nemmeno cose più banali come andare a fare una, una passeggiata nel bosco, e sono temi che insomma ricorrenti, penso anche alle periferie di tante città dove anche lì il fatto che non si gestisce neanche il tema migratorio in maniera inclusiva, in maniera da non creare dei quartieri dove c'è tanto disagio, e poi anche questo produce problemi che però la destra preferisce sempre lasciare che si arrivi all'esasperazione, dove è il popolo, visto che loro piace tanto parlare di popolo anziché di cittadini, arriva a chiedere a gran voce soluzioni drastiche che poi prevedano appunto la deportazione, che sia di persone o di animali, o l'uccisione poi ecco degli stessi.
Sì, parlavamo appunto dell'impossibilità del renderlo sempre più difficile l'attraversamento di confini che sono segnati da persone e non da animali, i quali non conoscono appunto la differenza tra un pezzo di terra ed un altro, tra un bosco o un altro, e la repressione, la guerra, gli animali selvatici va avanti da molto tempo. Tu ce n'hai tracciato i punti nodali. Se la questione orsi in Trentino è rilevante nelle grandi metropoli, pensiamo qui a Roma, la scorsa estate le prime pagine dei principali quotidiani aprivano con l'allarme cinghiali. Tant'è che c'è stato poi quell'emendamento inserito nella legge bilancio che permette di abbattere, di uccidere quindi la fauna selvatica anche nelle aree urbane, nelle aree protette, in qualsiasi momento, anche fuori dalla stagione di caccia. E è un salto di qualità importante e notevole, no? Soprattutto nella logica che gli spazi sono soltanto ad uso e consumo di noi umani, quindi nessun altro deve soltanto pensare di occuparli. Anche in questo caso, e qui muto delle domande che si è fatto Marco Reggio rispetto a queste logiche, no? Chi ha il diritto di attraversare gli spazi? Chi è che può abitarli? Chi deve essere controllato e chi può controllare? Noi ci facciamo spazio in continuazione in quanto umani, no? Per esempio dando un valore assoluto al nostro diritto di riprodurci senza la minima considerazione per esempio per gli effetti sugli ecosistemi. E qui invece da contraltare c'è il controllo delle nascite degli animali selvatici, il deciderne appunto la morte, come ci raccontavi te, il decidere la vita e la morte di persone che scelgono per loro una vita migliore lasciandole morire in mare, deportandole nei loro paesi. Adesso l'emergenza migranti prevede di fatto questo, no? Cioè la protezione internazionale che viene limitata sempre di più, l'aumento dei lager nelle regioni già presenti molte, ma insomma l'aumento dei luoghi di detenzione, appunto dei lager li chiamiamo noi, in molte regioni italiane. Ci sembra che il parallelismo sia assoluto.
Sì, ma infatti ci sono questi selvaggi, no? Che siano persone umane, esatto, o animali, sì, che vanno a invadere il territorio di noi legittimi proprietari. Il frame è proprio lo stesso. Ed è, vabbè, tipico dell'eccezionalismo dell'umano, ma in particolare dell'umano bianco, occidentale, benestante, eterosessuale, eccetera, eccetera. Che appunto ha un suo territorio in continua espansione e non accetta di dividerlo con nessun altro, di mettere minimamente in discussione quelle che sono le sue abitudini.
Sì, pronto?
Sì.
Ah no, non ti sentivamo più. Assolutamente. E ogni forma di resistenza perché la resistenza animale è una resistenza importante, e non soltanto degli animali selvatici, ma anche dagli animali che sono internati, costretti negli allevamenti intensivi, per esempio. C'era un blog, c'è ancora forse un blog molto bello, si chiama proprio Resistenza Animale, e racconta le strategie di sottrazione dalla logica del dominio, dello sfruttamento che gli animali mettono in campo nonostante i regimi di internamento, nonostante appunto gli psicofarmaci che gli vengono dati, farmaci che gli vengono dati, gli stupri che vengono fatti sulle femmine di animali. E comunque tutto questo per dire che ogni forma poi di resistenza, di opposizione a questo sistema è repressa con ferocia, è una repressione che per noi, lo diciamo da tempo, che va a difendere nient'altro se non la morte. Lo abbiamo visto a Sainte-Solène, per esempio, nella repressione del governo francese contro le 30.000 persone che sono andate a manifestare contro il tragico progetto di bacini idrici, no? Che sottraggono acqua a quel territorio per darlo nelle mani di pochissimi agricoltori e allevatori anche lì, perché poi si parla di agricoltori che producono mangimi per gli animali da allevamento, e quindi insomma il cerchio si chiude. Chi ha il potere va avanti nel difendere solo la morte. E la restituzione che ci hai dato tu questa mattina ci aiuta a farci un quadro sicuramente più chiaro e ad avere una maggiore possibilità di comprendere di chi sono le responsabilità, e soprattutto quello che noi, come dire, possiamo fare e agire. Voi già lo fate molto in Trentino e come assemblea antispecista e come SCOBI, e noi ti ringraziamo tanto per aver condiviso con noi queste riflessioni.
Sì, vi anticipo solo una cosa, che appunto lanceremo oggi, adesso noi lanciamo un nuovo hashtag che è Fugatti Dimettiti, proprio perché non abbiamo nessuna intenzione di lasciarlo sereno nel momento in cui dice che la responsabilità di quello che è successo è di chi è solidale con i selvatici, ma ribadiamo che al governo c'è lui, tutte le misure che dovevano essere messe in campo non le ha messe in campo, proprio perché si arrivasse all'esasperazione, e perché lui spera appunto sull'onda di quello che è successo di essere rieletto, perché tra 6 mesi ci sono le elezioni in provincia, e lui veramente sulla pelle di questo povero ragazzo e di tutti gli orsi che ha intenzione di uccidere vuole proprio costruire il suo rilancio politico, e noi insomma faremo di tutto per impedire che questo succeda. Quindi vi ricordo appunto di seguire i nostri canali social, quello di SCOBI Collettivo e quello di Assemblea Antispecista, e poi abbiamo anche un sito stopcasteller.it, e per aiutarci insomma anche da lontano a farci sentire in questo momento, a far sentire che insomma non abbiamo intenzione di abbandonare gli orsi in questo momento, che rischiano veramente tanto.
Noi ti ringraziamo tanto, siamo sempre qui, quindi qualora ci fossero insomma aggiornamenti ci risentiremo poi nei
Perfetto.
Prossimi giorni. Grazie tante.
Grazie mille.
Ciao.
A presto.
Ciao.